I'm on it, get on it. The chips are on fire. You know I need it much closer. I'm treading just a little. I'm one step on it, electronic. The chips are on fire. I'm much deeper, a sleeper. Waiting for the final trip. Come on it, get on it. I'm carving through a let up. All I need it, life potions. Drugs are just an hour away. Come on it, electronic. A polyphonic roster to the mortars. On fire, messiah by the animals. Ah, oh come on. We got our backs to the wall. I'm on it, get on it. The troops are on fire. You know I need it much closer. I'm treading just a little. I'm one step on it, electronic. The troops are on fire. I'm much deeper, a sleeper, messiah body, and I'm off.
Minuti dopo le 9, Casebian in apertura della seconda parte del giorno delle locuste. Io ho molto raffreddore e altrettanta raucedine e quindi faccio un po' fatica. Ma non le sembra che ci sia un'aria un po' viziata qua dentro?
No, non lo so. Non sono. Sì, può essere.
Ah, le sembra anche a lei, eh. E allora, eccolo qua, guarda, c'è un purificatore d'aria.
Lo sapevo.
Tre stati di filtrazione con anche luce notturna regolabile, soli 69,99, costava 89,99 fino a ieri. 20 euro di sconto, mannaggia, non me lo lascerei scappare. No, invece, c'è una bella notizia, meno male, per quanto riguarda il fronte occupazionale dei gatti, perché l'ambasciata inglese di Amman ha assunto Lawrence, il diplogatto che caccia i topi per sua maestà.
Vabbè, ok.
E c'era un'emergenza topi all'ambasciata, sì, e hanno assunto, okay, il diplogatto. Vuole approfondire?
No, grazie.
O preferisce puntare sul default del Venezuela?
Ma sì, volevo almeno tentare di dare un aggiornamento a una situazione molto confusa, perché dopo la dichiarazione di 5 giorni fa c'è un'altra annuncio da parte di Standard & Poor's, e cioè un nuovo default selettivo, come viene chiamato, perché l'agenzia di rating ha dichiarato appunto che altre obbligazioni con scadenze nel 2025-2026 per le quali scadeva il versamento di un capitale e interessi per 237 milioni di dollari, il Venezuela non ha versato queste cifre e quindi sono state classificate da Standard & Poor's in default. Non significa quindi che il Venezuela è stato dichiarato fallito, ma queste obbligazioni, come già era accaduto con una precedenti due prodotti, uno sempre dello Stato venezuelano, un'obbligazione venezuelana, l'altro per 120 milioni di dollari e 80 milioni di dollari per la compagnia petrolifera PDVSA, come in quel caso si tratta appunto di default parziali selettivi solo per questi prodotti, che nell'altro caso hanno permesso per esempio alla stesso Venezuela di ricomprarsi questo debito a prezzi stracciati. Quindi sembra che Maduro, nonostante le altre situazioni di natura più sociale e politica stia giocando in modo pesante con la speculazione, usandola anche a favore delle casse dissanguate dello stesso Venezuela.
E qua aveva preparato la battuta?
Sì, che è come se Maduro stia facendo una sorta di Black Friday del debito venezuelano.
Battuta del professor Di Stefano alle 9.08 di questo venerdì importante. Tra l'altro il professor Di Stefano oggi ci deve lasciare prima del solito, quindi abbiamo invertito l'ordine degli addendi e sentiremo poi il professor Santoro in chiusura di trasmissione. Ma mentre i guai del Venezuela continuano, ci sono le economie mondiali che volano alto, è un momento champagne, lo scrive il titolo del Sole 24. L'export vola con Stati Uniti, Cina e Russia, record dell'indice PMI sugli acquisti della manifattura nell'Eurozona è il più alto dal 2000.
Sì, questo è uno dei tanti dati in senso positivo che sembrano arrivare dai mercati internazionali. Ieri il più importante istituto di ricerca tedesco IFO ha rivisto al rialzo il PIL di quasi lo 0,4% sia nel 2007 che nel 2018, nel 2017 sia nel 2018, quindi complessivamente c'è un andamento sicuramente positivo delle economie mondiali e anche del commercio internazionale. Aleggia sempre la questione appunto dello scoppio delle bolle di natura immobiliare e finanziaria, ma indubbiamente c'è uno scatto rilevante nell'andamento anche del commercio estero a livello globale, che lascia almeno per ora ipotizzare che il 2017 possa chiudersi con un incremento del PIL a livello mondiale anche vicino al 3%, e praticamente sarebbero 15 anni che non si verificava un dato così importante.
Quindi il capitalismo non solo non cade sotto i suoi colpi, ma addirittura mostra beffardo i muscoli.
Assolutamente, sì, ma io non avevo mai detto che cadeva sotto i colpi, anzi.
Però attenzione, perché c'è anche il lato oscuro. Lei non me l'ha messo in scaletta, ma c'era una notizia interessante che ho trovato sul sito di questa rivista che si chiama Valori, non so se la conosce, parla delle carte di credito americane sempre più a rischio. I debiti contratti dagli americani sul circuito delle carte di credito hanno raggiunto un nuovo record, superando il primato rilevato alla vigilia della crisi.
Ma sì, perché come dicevo, se l'andamento delle economie mostra dei segnali positivi, sul settore finanziario sono sempre crescenti le preoccupazioni, e quindi così come ci sono grandi rischi relativi ai prodotti derivati e ovviamente al comparto immobiliare azionario, anche sulle carte di credito esistono ormai delle insolvenze che sono pari a 1.000 miliardi di dollari, e questa insolvenza è come noto, insieme a quella su i mutui, è considerata dalla Federal Reserve il parametro per l'elemento di rischio appunto di una potenziale crisi, perché quando crescono i tassi di insolvenza è il primo segnale che si può vedere all'orizzonte una nuova situazione di crisi dal punto di vista del sistema finanziario.
Ecco, aggiorni i numeri, faccio 1.001.000 di carte di credito in sofferenza, perché dopo aver ordinato la lavatrice, il telemetro, il drone, il salame da un metro,
ho ordinato tutta sta roba, sei fuori.
Sì, no, infatti sono fuori proprio dal fido della...
Sei fuori.
Per cui, insomma, aggiorni. Visto che siamo praticamente in chiusura con lei, parliamo degli allarmi in Germania, perché non c'è solamente l'allarme per l'incapacità e la difficoltà nel formare il nuovo governo, ma c'è anche un allarme crescente per il deficit di investimenti sulle infrastrutture, quelle fisiche e quelle digitali.
Sì, gli allarmi sulla Germania, diciamo il vero e proprio buco nero che rappresenta la Germania in termini di investimenti pubblici sulle infrastrutture, è veramente sta raggiungendo dei livelli drammatici. Sono moltissimi le polemiche anche per quanto riguarda la formazione del governo, perché il fatto che la Germania abbia mantenuto una politica di bilancio super rigida e abbia un avanzo primario ha messo in difficoltà tutto il sistema infrastrutturale tedesco, e questo si vede molto chiaramente sia per quanto riguarda strade, autostrade, ma anche per quanto riguarda l'economia digitale. Pensate che in questo momento la Germania si trova con solo l'1,8% di connessione a banda larga, che sono in fibra ottica. È un livello bassissimo, è forse uno dei più bassi a livello europeo, anche inferiore a quello italiano, e per dare un termine di paragone, invece Svezia o Estonia hanno livelli di penetrazione della banda della fibra ottica pari al 50%. Si calcola che circa il 18% della Germania addirittura abbia ancora i vecchi ADSL con il filo di rame, che sono stati protagonisti, diciamo, della primissima era di internet, e che assicurano delle connessioni a malapena intorno a un megabit al secondo.
La Svezia, tra l'altro, ha anche un indice di penetrazione di oltre il 70% della difesa italiana, formata da Chiellini e Bonucci, ma quella è una ferita dolorosa che non vogliamo riaprire oggi. Mi sa che deve andare via.
No.
Ah, può star qua?
No,
ma ha messo una fretta. Allora chiudiamo, visto che stavamo parlando della rete, proprio con il tema della rete, che è anche al centro delle speculazioni sul titolo TIM nella borsa italiana.
Sì, qua finalmente, questo sarebbe una notizia positiva, il prossimo consiglio d'amministrazione di TIM del 5 dicembre potrebbe portare alla chiusura le trattative che sono in corso tra Telecom, il ministro dello sviluppo economico Calenda, e l'ipotesi più ragionevole, quella che si sta cercando da un sacco di tempo, è quella che possa essere fatto finalmente lo spin-off, cioè la separazione e l'eventuale collocamento in borsa della rete, almeno della rete TIM, ma in generale della rete di Telecom Italia. Questo è un punto considerato fondamentale per poter poi dare conseguenza al piano Open Fiber, o comunque al piano di investimenti per lo sviluppo della banda larga italiana, che, come noto, è quello che ha prodotto la crisi drammatica vissuta negli ultimi 15 anni dal comparto delle telecomunicazioni nel nostro paese, e che è costata più di 115.000 posti di lavoro, la paralisi per la mancati investimenti della principale azienda che ha in pancia la rete di telefonia di tutti noi, quella pubblica, e che negli ultimi anni, gravata dal debito finanziario, non è stata in grado appunto di investire quanto ci sarebbe stato necessario, quanto sarebbe stato positivo per il sistema paese. E quindi lo spin-off di questo dovrebbe permettere una diversa futuro per la telefonia e per la banda larga in Italia.
Caro il mio professore, alle 9:16 minuti, la ringrazio per essere stato con noi. Fermi, non è che si ferma la trasmissione, tra poco arriva il professor Santoro, il tempo di dargli una telefonata, secondo me sarà sostanzialmente afono, perché ha ancora strozzato in gola l'urlo della gioia su quell'ultimo tiro finito nel ferro che ha decretato la sconfitta in Eurolega dell'Olimpia contro l'Olympiacos ieri sera.
Ah sì?
Vediamo. Lo sente per radio lei?
Lo sento.
Grazie professor Di Stefano, la salutiamo, ci rivediamo venerdì prossimo, la lasciamo scappare alla sua riunione, tra poco invece qui al Giorno delle Locuste, per chiudere la puntata di oggi, il professor Alessandro Santoro. Vi lascio 2 minuti con gli Strokes. E allora alle 9.18 eccoci qua nella porta girevole del giorno delle locuste, esce il professor Di Stefano, entra il professor Alessandro Santoro, a cui mi permetto di dire che la vita è un terno al lotto dove a decidere il destino, un pallone può finire sul ferro oppure può entrare all'ultimo secondo, la vita è così, come lo sport.
Sì, però il basket in realtà è uno sport ragionevole, per cui ieri abbiamo perso perché hanno giocato con due ali forti, sfruttando la debolezza del nostro 4 e portando il nostro 3 in post basso a soffrire sugli scarichi, e quindi a questo punto abbiamo accumulato uno svantaggio che poi non abbiamo recuperato.
Ho capito.
Il basket è uno sport complesso.
Certo, però lei mi aveva detto che avrebbe dedicato i suoi interventi in queste settimane non tanto e non solo all'invettiva cestistica, ma all'invettiva elettorale, aperta parentesi, legandoci però all'attualità. Contro chi è che vuole inveire?
Allora, no, non facciamo nomi, però credo che non sarà difficile riscontrare quello che sto per dire. Cioè, ci sono già diversi abbozzi di programmi elettorali che ovviamente recano l'immancabile slogan, immancabile da almeno 20 anni, almeno nei programmi, diciamo, della sinistra: lotta senza quartiere all'evasione fiscale, con l'aggiunta specialmente contro le grandi multinazionali. Allora, io sono personalmente, credo di non essere l'unico un po' stufo di leggere queste frasi uguali da 20 anni, che sono deprimenti sia perché appunto sono uguali, sia perché le cose sono molto cambiate negli ultimi 20 anni, ma soprattutto perché denotano un atteggiamento estremamente demagogico e facilone. In realtà nel 2017 la strategia per contrastare l'evasione non passa più dal giochino delle guardie e ladri, mi piace citare l'ex Presidente del Consiglio, ma in questo caso aveva ragione, ma passa da altre cose che potrebbero essere fatte, ma appunto poi non trovano spazio né nei programmi elettorali, ma neanche nel concreto per l'area parlamentare. Per capirci, negli Stati Uniti l'IRS, che è l'equivalente dell'Agenzia delle Entrate italiana, ha investito un sacco di soldi, di risorse umane, per fare un programma che è basato sull'analisi dei big data con le tecniche di machine learning, che ricostruisce appunto sulla base dei dati il comportamento di ogni singolo contribuente americano, e sulla base di questo predice, cioè prevede il suo comportamento futuro, con lo scopo di intervenire prima che si verifichi l'evasione o l'errore, perché poi in molti casi i contribuenti anche sbagliano quando i sistemi fiscali sono complessi come quello statunitense o quello italiano, riducendo grandemente quindi la conflittualità e riservando poi l'azione di repressione a quei casi in cui la prevenzione appunto non serve. Questa è la strada che battono le agenzie avanzate in giro per il mondo, e questa è la strada che si potrebbe battere anche in Italia, tant'è che proprio in queste settimane c'è in discussione la riforma dell'Agenzia delle Entrate e dell'amministrazione finanziaria, ma anziché discutere di come organizzare l'amministrazione, quali risorse darle, su quali tipi di professionalità puntare, come gestire questo nodo annoso della legge sulla privacy che sta diventando un ostacolo enorme proprio per l'azione di analisi di dati e di prevenzione. Io personalmente, credo anche gli ascoltatori, ricevo decine di telefonate da persone che non si sa per quale ragione hanno il mio numero, quindi lì la legge sulla privacy sembra non funzionare, però quando si tratta di ostacolare l'azione di analisi dei dati per la prevenzione dell'evasione, invece il garante sulla privacy si fa sentire molto. Di queste cose bisognerebbe parlare, invece si parla della durata del mandato del direttore, e comunque ne parlano quattro gatti, perché la maggior parte dei nostri politici sui programmi elettorali e nelle campagne elettorali vanno ancora in giro a ripetere le stesse frasi di 20 anni fa, ed è francamente sconfortante, diciamo, più del canestro sbagliato da Gulaitis ieri all'ultimo secondo.
Ma sarà mica un'invettiva questa? Cioè, io mi aspettavo una postura alla Sgarbi e invece mi sembrava più Mattarella quando borbotta contro i Monelli che schiamazzano in cortile.
non c'ho il physique du roll per fare sgarbi. Innanzitutto mi manca la zazzera, tanto proprio radicalmente mi manca.
Ma a proposito di zazzera, vuol far sì che questo Black Friday sia un Black Friday felice in famiglia? Le propongo un Remington AC9096, asciuga capelli professionale con velocità dell'aria a 140 km all'ora. Secondo me la sua signora lo potrebbe apprezzare, anche perché le viene via solo a 23,99, ieri costava 50 euro in più. Glielo prendo?
Ci penso sicuramente, però...
Se vuole basta un click, aggiungo, clac, e glielo prendo, poi me li dà.
L'onnipotenza del consumatore, sì, è una bella sensazione provarla, poi quando si vanno a vedere i conti a fine mese, anche su questo io sono un po' tradizionalista, Black Friday sì, ma con giudizio, diciamo, adesso qualcosa prenderemo, ma...
Va bene, ricordatevelo anche voi, ascoltatori, il consiglio del professor Santoro: Black Friday sì, ma con giudizio. Grazie per essere stato con noi, buona giornata, ci sentiamo settimana prossima. Ah, così, abbiamo proprio messo giù. E allora io vado a chiudere questa puntata del giorno delle locuste. Siamo insieme dalle 7.45, prima col demone. Incredibilmente la voce che non c'era alle 7.45 durante la rassegna stampa è un po' tornata, ma anche grazie al professor Di Stefano che, come sempre, e giustamente ha occupato il massimo del campo vocale in trasmissione, perché lui sì, e viva Dio, che ha delle cose da dire. Noi ci risentiamo con il demone martedì, con il giorno delle locuste invece, come sempre, settimana prossima, di venerdì alle 8.35 circa, sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network. Ciao a tutti e buon weekend!